Immagina di avere un'auto che inizia a fare dei rumori strani. All'inizio pensi, sarà solo un problema che magari ho messo poco olio, c'è poco olio, o magari qualche vite lenta. Accendi la radio per poter coprire i rumori. Però i rumori si fanno sempre più forti. Alla fine ti arrendi e la porti dal meccanico. Lui apre il cofano, controlla, poi a un certo punto ti guarda, scuote la testa e dice qui non è il problema il rumore. Il problema sta per rompersi il motore, vale a dire il problema è nascosto nella profondità. Spesso la nostra vita spirituale può sembrare così. Notiamo dei rumori nel nostro intimo, comportamenti sbagliati, che magari qualche fratello ci avvisa, però tu non dai importanza, dei peccati nascosti, piccole cadute, che magari tu dici, naya, lo fanno tutti, abitudini sbagliati e così via. Forse anche noi pensiamo che il problema sia solo qualcosa di superficiale, qualche comportamento che alla fine magari posso metterci un piccolo impegno e correggere. E magari spiritualmente alziamo anche la radio per coprire questi rumori che in un certo senso nel nostro intimo incominciano a farsi sentire. Però non percepiamo che c'è un problema profondo in noi. Sapete, a noi piace guardare le cose in un modo superficiale, non vogliamo andare troppo nella profondità. Ma Dio è Dio che va nel profondo del nostro cuore a svelare dove sta il vero problema. E tu stai cercando solo di coprire i rumori con delle distrazioni? O sei disposto a lasciare che Dio trasformi il tuo cuore e che svela il profondo del tuo cuore prima che il motore possa completamente rompersi? Andiamo a vedere un po' cosa ci dice la parola di Dio. Nella lettera ai Romani leggiamo il capitolo 2, dal versetto 12 al 16. Leggiamo, infatti, tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Rimaniamo seduti, voglio un attimo pregare. Padre Celeste, ci troviamo ancora una volta davanti alla tua santa parola. E vuoi tu benedire la tua parola nei nostri cuori. Parla attraverso il tuo Santo Spirito, Signore, a ognuno di noi come ne abbiamo bisogno. O Signore, rivelati perché tu sei un Dio che si rivela attraverso il tuo Santo Spirito nei nostri cuori. Amen. Il tema oggi pomeriggio: non basta conoscere la verità, bisogna viverla. E in questo testo di Romani capitolo 2 versetto 12 a 16 Paolo ci spiega il vero problema non è quello che si vede, ma quello che è nascosto nel nostro cuore. Infatti, tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. E qui voglio presentare il mio primo punto. Dio giudica tutti in modo giusto. Paolo distingue due categorie di persone, due. I gentili, che in questo caso saremmo noi, che non avevano ricevuto la legge di Mosè. Tuttavia il loro peccato ha delle conseguenze. Paolo non dice che questi sono innocenti pur non avendo ricevuto la legge. Anzi, afferma che periranno pure senza la legge. Allora, a questo punto magari possiamo dire, ma Dio è ingiusto? No, perché c'è un'altra legge, miei cari, quella di natura nel profondo del nostro cuore, di cui l'Apostolo Paolo parla e dice è la coscienza, e di questo ne sentiremo più in avanti. E poi ci sono i giudei, che avevano la legge, ma non bastava conoscerla. Loro si davano tante arie di avere la legge, di essere il popolo privilegiato. E Paolo dice, conoscerla non basta, bisogna praticarla. Immagino una persona che va dal medico, riceve una prescrizione, ma non prende le medicine. Sapere di avere una cura non è sufficiente. Avere lì le medicine davanti e non prenderle, pur sapendo che magari possono aiutarmi, non serve a niente. Lo stesso vale con la legge di Dio. Non basta conoscerla, bisogna viverla. Molti oggi pensano che la grazia elimini la legge. Ma Gesù dice in Matteo capitolo 5, versetto 17, non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. La grazia non è un permesso per peccare. E molti cristiani oggi si prendono quella libertà di dire, ma noi viviamo sotto la grazia e non più sotto la legge. E vabbè, con questo? La grazia non è un permesso per peccare, ma una forza che ci permette di vivere secondo la volontà di Dio. La legge ci mostra la nostra debolezza, quanto siamo deboli. La grazia ci dà la forza per vivere secondo la volontà di Dio in un modo santo. Nel diritto romano si usava l'espressione l'ignoranza della legge non discolpa. Magari oggi diciamo la legge non permette l'ignoranza, vero? È la stessa cosa. Paolo afferma lo stesso principio. Il peccato porta conseguenze che uno lo sappia o no. Poi Paolo si rivolge ai giudei che avevano ricevuto la Torah, chiamata la legge, tramite Mosè, riferendosi a loro come a coloro che hanno peccato avendo la legge. I giudei erano fieri di avere la legge di Mosè. La conoscevano, la citavano, la insegnavano. Ma Paolo dice, quelli che l'osservano, quelli saranno giustificati. In altre parole, non basta ascoltarla, ripeto, bisogna viverla. Cari fratelli, in tutto ciò che ho detto, che cosa riguarda a me? Vale a dire, non basta venire ogni domenica in chiesa e ascoltare la parola della predicazione. E come dice il nostro caro fratello Antonio, la vera predicazione e mettere in pratica ciò che ho ascoltato è nel momento in cui lascio quella porta. La vera sfida, quello di mettere veramente in pratica ciò che ascoltiamo la domenica qui, inizia il lunedì, miei cari, e magari sul posto di lavoro, e magari con alcuni difficili persone, dove magari appena vediamo certe persone scuotiamo la testa e di dire: ma chi me lo fa fare? A volte è come guardarsi allo specchio, vedere lo sporco sul viso, andarsene e non lavarsi. Il punto è che i giudei pensavano che la legge fosse una sorta di trofeo da esibire. Ma Paolo mostra che la legge è più simile a uno specchio che ci aiuta a vedere dove abbiamo bisogno di cambiamento, per poter andare da Cristo Gesù e dire: Signore, in tutta la mia debolezza non posso mai mettere in pratica tutta la tua legge, ho bisogno del tuo aiuto. Più conosciamo la volontà di Dio, più siamo responsabili di viverla. Il fatto di essere qui ogni domenica e di ascoltare la parola di Dio, miei cari, ci rende responsabili davanti a Dio. Più sappiamo e più il Signore ci chiama a responsabilità. Avere la legge è un vantaggio solo se ci guida a Cristo. Ma qui molti oggi hanno le idee confuse a riguardo. C'è chi, consapevole della propria incapacità di adempiere la legge, giunge alla conclusione che essa non abbia alcuna importanza per noi. Questo lo sento spesso dei cristiani, dove dicono: sì, ma la legge non è per noi. Non è per noi. E chi l'ha detto? Magari non siamo salvi per mezzo della legge, ma la legge è quella che mi mostra il peccato nella mia vita per poter andare da Cristo Gesù. Parlano solo di grazia, di amore, di accettazione, e spesso dicono: Gesù ha abolito la legge, ora siamo sotto la grazia. Ma è davvero così? La Bibbia in realtà non insegna che la legge sia stata eliminata, ma che è stata portata a compimento in Cristo Gesù. Paolo stesso, che è il più grande difensore della grazia, scrive in Romani, capitolo 3, versetto 31: annulliamo dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi, confermiamo la legge. La grazia non è un lascia passare per vivere come vogliamo, ma è la capacità che Dio ci dona per vivere secondo la sua volontà. La legge non è più il nostro giudice, ascoltate bene, la legge non è più il nostro giudice, ma rimane il nostro maestro. La legge è come una valigia. Voglio usare questo esempio per capire cosa vogliamo intendere, che rimane il nostro maestro. La legge è come una valigia troppo pesante per un bambino. Sta lì, si sforza per portarla, ma non ci riesce. Ci mostra quanto siamo deboli. Ma la grazia è come un padre che prende la valigia e lo aiuta a portarla. Seguite? Ed è questo che fa oggi la legge. Ci mostra il nostro bisogno di Cristo Gesù, ci guida nella giustizia e ci insegna a vivere una vita che onora Dio. E infatti Paolo, in un altro passo, ce lo conferma nuovamente e dice in Galati capitolo 3, versetto 24 e 25, dice: così la legge è stata come un precettore, spiego che cos'è, come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto precettore, ma bensì sotto la grazia. Il precettore era una persona, un servo, al servizio di una famiglia che si prendeva cura di un bambino fino all'età di 18 anni. Cioè è come se il precettore prende per mano il bambino per prepararlo un domani a diventare l'erede. Il precettore ti prende, che sarebbe la legge, per mano per condurci dove? A chi? A Cristo Gesù. Questa è la legge. Il problema non è mai stata la legge, ma il nostro cuore ribelle che non riesce a osservarla. E il Signore lo sa che noi non riusciamo mai a mantenere tutta la legge. Ed è proprio lì la cosa centrale che il Signore ci vuol far capire. Tu non potrai mai con le tue forze raggiungere l'eternità, il perdono dei tuoi peccati, essere puro e perfetto. Tu hai bisogno di Cristo Gesù. Ed è qui che entra in gioco la grazia. Non per abolire la legge, ma per trasformare il nostro cuore in modo che possiamo viverla con libertà e amore. Allora, a un certo punto, io non devo, ma voglio piacere a Dio. Dio non ci ha dato la legge per imprigionarci, né la grazia per lasciarci fare quello che vogliamo. La legge ci mostra chi siamo, peccatori, perduti. La grazia ci trasforma in ciò che dovremmo essere agli occhi di Dio. Ecco perché la vera domanda non è solo se conosciamo la parola, ma se la lasciamo lavorare dentro di noi. Sto solo ascoltando la parola o sto permettendo a Dio di trasformare il mio cuore? Magari il Signore ogni volta quando siamo qui seduti ci fa sentire dei rumori, che sentiamo c'è qualcosa che non va, per poi aiutarci, perché è Lui che vede nel profondo del nostro cuore, a rivelare da dove viene questo rumore. Questo rumore viene dal motore, dal profondo, che è il nostro cuore, miei cari. Voglio invitarvi per un momento. Chiedi in questo momento in preghiera che Dio trasformi il tuo cuore con l'ascolto della sua parola. Fermiamoci un momento. Chiniamo il capo e chiediamo questo. Sentitevi liberi, non voglio imporre niente, però è quello che il Signore desidera da noi. Quando ti presenterai davanti a Dio, la domanda non sarà quanto hai studiato la Bibbia, ma quanto ti sei lasciato trasformare dalla verità che io ti ho mostrato. Il mio secondo pensiero è: anche chi non ha la legge conosce il bene e il male. E questo lo vediamo nei versetti 14 e 15. Dio non giudica solo sulla base della legge scritta. Ogni uomo ha una guida interiore, la sua coscienza. Ed è proprio di questo che parla Paolo nel secondo punto. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi, essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritta nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. E Paolo ci mostra che esistono principi morali universali. Anche senza la Bibbia, ogni uomo e donna sanno che rubare è male, è sbagliato, che la menzogna ferisce, che l'odio distrugge. Devono leggere la Bibbia per capirlo? No. Perché? Perché Dio ha messo in ognuno di noi una sorta di GPS morale che ci indica la strada giusta. E Paolo sottolinea che anche là dove Dio non ha direttamente rivelato la sua legge, l'opera della legge è scritta, dice, nei loro cuori. In altre parole, Dio ha messo nel cuore umano la capacità di distinguere il bene e il male. Qui Paolo si riferisce a una rivelazione del tutto naturale, presente in ogni essere umano. Ecco perché nessuno può dire di essere completamente innocente. Anche senza conoscere la legge di Dio, tutti abbiamo dentro di noi un testimone silenzioso. È così silenzioso che però si fa sentire ed è la nostra coscienza. La coscienza è come un tribunale interiore che esamina le nostre azioni e motivazioni, mettendoci a confronto con la realtà del bene e del male. Conosciamo tutti quei momenti in cui, senza che magari nessuno ci dica nulla, sentiamo dentro di noi che c'è qualcosa che non va, vero o no? Quante volte è successo che alla cassa mi hanno dato soldi in più? Oppure un articolo non è stato tippato alla cassa? E io c'ho il vizio, lo scontrino, lo guardo sempre, sempre. Sono più volte che sono svantaggiato che vantaggiato. Però capita anche qualche volta che sono avvantaggiato, nel senso che mi hanno dato di più o un articolo, non è stato tippato. Allora guardi la fila, guardi il cassiere che è stressato e tu dici: ma vado di nuovo a far perdere tempo? Eppure qualcosa ti dice: no, lascia perdere. Però fai due passi e poi ne fai tre indietro, che ritorni e dici: no, non posso, non ci riesco. E poi stanno lì a guardarmi come: ancora questo è possibile? Cioè, esiste ancora una cosa del genere? Danke, danke, danke. Perché alla fine, se danno soldi in più, li devono cacciare loro. La mia coscienza stava suonando l'allarme, costringendomi a tornare indietro e pagare. Immagina di trovare un portafoglio per strada. Nessuno ti vede. Dentro ci sono soldi e documenti, la tua coscienza ti dice di restituirlo, ma un'altra voce sussurra nel tuo cuore e chi mai lo saprà? Se ascolti la tua coscienza, agisci in base alla legge morale scritta nel tuo cuore. Sei al supermercato e dopo aver caricato la macchina noti che il carrello è in mezzo al parcheggio. Magari non hai messo il gettone dentro e lo vuoi mettere a un angolo. Potresti lasciarlo lì, ma qualcosa dentro di te ti spinge a metterlo a posto. Perché se non lo fai tu, poi lo deve fare un altro. Questo è un piccolo esempio di come la coscienza opera nella vita quotidiana. E possiamo raccontare tanti di quei altri esempi. Cosa succede se ignoriamo la coscienza? Diventa meno sensibile di volta in volta. Ogni volta che ignoriamo la coscienza, la sua voce si indebolisce. Voglio raccontarvi una piccola storia di Franz Stangl. Chi è questo Franz Stangl? Normalmente noto nella storia. È un comandante di un campo di concentramento nazista. Inizialmente provava rimorso per le atrocità commesse, perché gli veniva ordinato di eseguire appunto quello che è il massacro dei giudei. Tuttavia, col tempo giustificò il suo ruolo dicendo che stava solo seguendo gli ordini. La sua coscienza si era indurita. Anni dopo, in prigione, confessò il peso del suo senso di colpa, ammettendo di aver ingannato se stesso per giustificare il male. E quante volte, miei cari, magari non abbiamo fatto quello che ha fatto quest'uomo, ma abbiamo fatto tante altre cose. Tu puoi smettere di ascoltarla, questa tua voce interiore. Puoi ignorarla, abituarti alla sua voce o addirittura spegnerla. Noi possiamo, miei cari, manipolare la nostra coscienza al 100%. Magari all'inizio si fa sentire, ma poi la portiamo a tal punto che non c'ha più niente da dirci. Il rischio è che con il tempo il peccato non ci sembra più peccato. Però il problema rimane. Il fatto che io non sento più il peccato non significa che sono senza peccato. Il problema rimane. E il problema rimane, miei cari, davanti a Dio. Il solo fatto che abbiamo una coscienza dimostra che l'essere umano possiede una consapevolezza morale di natura nel nostro cuore. Non siamo semplicemente guidati dall'istinto, come alcuni dicono, ma Dio ci ha dato una bussola interiore che però ha i suoi limiti. Può dirci dove andare, ma non ci può portare a destinazione. Chi ci porta a destinazione è lo Spirito di Dio che opera nel nostro cuore attraverso la sua parola, il Vangelo, la verità. Ecco perché abbiamo bisogno di qualcosa di più grande, non solo una guida interiore, ma un Salvatore che possa davvero cambiare il nostro cuore. Perché l'unico che può non aggiustare il motore, miei cari, il Signore non aggiusta il motore, lo cambia e ne mette uno nuovo. Non basta sapere cosa è giusto, abbiamo bisogno di essere liberati dalla colpa e dal potere del peccato. La buona notizia è che Gesù è venuto e ha fatto questo per te e per me. Guardate un po' cosa dice la lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 14. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, guardate ora, purificherà la nostra coscienza. Perché se non è Cristo a farlo, la mia coscienza non può purificarmi. Purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Ecco perché non basta ascoltare la nostra voce interiore, perché la possiamo manipolare. Abbiamo bisogno di lasciarla nelle mani di Dio affinché sia lo Spirito Santo a sintonizzarla. Ecco, vedete? Quando funziona la nostra coscienza al 100%, quanto è sintonizzata con lo Spirito Santo. Perché se per te quello non è peccato, lo è per me, per te no. È il metro per sapere se sto camminando giusto. Che cos'è? La parola di Dio, la legge di Dio. E lo Spirito Santo riesce a sintonizzare la mia coscienza secondo la volontà di Dio. Solo Cristo può purificare il nostro cuore, correggere la nostra rotta e portarci nella direzione giusta. Quindi la domanda non è solo seguo la mia coscienza, la domanda è sto lasciando che sia Cristo a guidarmi verso la verità o sto decidendo solo di quale direzione prendere? E vorrei presentare l'ultimo punto, solo Cristo cambia il cuore. E infatti all'ultimo versetto di questo paragrafo, capitolo 2, c'è il versetto 16 che dice «Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo». Paolo conclude questa sezione con una dichiarazione potente e inequivocabile. «Ci sarà un giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo». E l'espressione dove dice nel giorno non si riferisce a un momento vago o simbolico, ma a una realtà concreta e definitiva, il giorno del giudizio finale, stabilito da Dio, in cui ogni essere umano dovrà rendere conto di come ha vissuto su questa terra. In Atti, capitolo 17, versetto 31, leggiamo: «Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti». Allora, Cristo Gesù è quello che ci giudicherà un giorno. A questo punto la domanda cruciale è: chi sarà il giudice? Paolo risponde chiaramente e dice: Gesù Cristo. Io credo che noi siamo abituati a vedere Gesù buono, umile, che si lascia fare tutto ciò, che lo mettono in croce, che alla fine grida e dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Però c'è l'altra medaglia di Cristo Gesù, il Signore, colui che giudicherà in quel giorno. Se noi non abbiamo accettato Cristo Gesù, ti invito a farlo. Gesù non è solo il Salvatore del mondo, è anche il giudice del mondo. Colui che oggi ci offre grazia, un giorno emetterà la sentenza. Questa doppia realtà ci pone davanti a una scelta. Se oggi rifiutiamo Gesù come Salvatore, un giorno lo dovrai affrontare come giudice. Dio non giudicherà solo ciò che è visibile agli altri, ma anche i segreti più nascosti del nostro cuore. Quelli che in verità noi, quei rumori che sentiamo, che li vogliamo affogare, magari coprire, e che il Signore anche oggi pomeriggio ce li vuole rivelare. Apriti a Cristo e dire: Signore, opera profondamente nel mio cuore, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba manifestarsi, né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce, dice il Signore in Luca 8, versetto 17. Nulla gli è nascosto, ma attenzione, non tutti affronteremo lo stesso tipo di giudizio. La Bibbia distingue due tipi di giudizi. Per gli increduli, per coloro che non hanno accettato Cristo Gesù nella loro vita, allora aspetta una condanna eterna nel fuoco che arde per l'eternità. Per i credenti sarà un giudizio delle opere, per ricevere una ricompensa e non una condanna. Chi è in Cristo non deve temere questo giorno, perché il Signore Gesù ha pagato il giudizio tuo e mio sulla croce. Però devo crederci. Ecco perché Paolo parla del mio Vangelo. Non perché il Vangelo non sia suo personale, ma perché per lui è una realtà che ha cambiato completamente la sua vita. E diventa il mio Vangelo, diventa la mia verità, diventa la mia salvezza. E questo vale anche per noi. Se oggi riconosciamo Gesù come il Signore della nostra vita, se gli affidiamo il nostro cuore, non dobbiamo temere quel giorno. Però se non hai affidato la tua vita a Cristo Gesù, allora la Bibbia dice: è tremendo cadere nelle mani del Dio vivente. A questo punto la domanda è inevitabile. Se oggi fosse quel giorno, quell'ultimo, sarei pronto a incontrare Gesù? Vorrei concludere. Se oggi senti la tua coscienza parlarti per via dello Spirito Santo, usandosi della sua parola, non ignorarla. Forse Dio ti sta dicendo: devi rimettere a posto quella situazione, quel problema. O forse sta sussurrando: quel peccato che hai nascosto per anni, portalo a me. Non spegnere la voce dello Spirito, ascolta la tua coscienza prima che sia troppo tardi. Un giorno, quando saremo davanti a Dio, non potremmo più mentire e nemmeno giustificarci. Lo possiamo fare oggi davanti a te, tu con me, ma quel giorno no. Dio ti sta chiamando, non ignorarlo. La buona notizia è che Cristo è la tua e la mia cura. Che il Signore ci benedica.